Il tema oggi è quello dell'avvento, che significato ha nella liturgia cristiana e quindi nella nostra vita di fede il tempo di avvento. Lo conosciamo grosso modo come organizzare la liturgia. Noi abbiamo concluso domenica scorsa l'anno liturgico e domenica iniziamo il nuovo anno. Questo inizio passa attraverso una esperienza dell'attesa, perché avvento dice la venuta di qualcuno, e una venuta si riesce ad apprezzare se la si aspetta. Una venuta all'improvviso è una venuta che mette a disagio, che non ci trova preparati, che possiamo anche in qualche modo, non dico rifiutare, ma perlomeno non accogliere dignitosamente. Ora, come cogliere veramente la venuta del Figlio di Dio? La prima domanda che ci dobbiamo porre per comprendere l'Avvento è questa: mai qualcuno ha aspettato la venuta di Dio? E la risposta è: nella preghiera il vieni è sempre esistito, ma il vieni in soccorso, vieni in aiuto, sbrigati, ho bisogno di te. È un popolo che può chiedere questo, è una singola persona. Ma la venuta ha come finalità il mio benessere. Un benessere sano, non sto parlando di un benessere di tipo economico, di tipo biologico. Non è male chiedere la venuta anche per la salute, ma non è la venuta di Dio. I profeti non hanno aspettato la venuta del Figlio di Dio, non l'hanno aspettato. Hanno aspettato la venuta di Dio, ma c'è una bella differenza tra la venuta di Dio e la venuta del Figlio. E stasera dobbiamo cercare di cogliere questa differenza, perché la venuta di Dio è una venuta nella quale si manifesta Dio, la sua potenza, ma al centro siamo noi. Mentre se viene il Figlio di Dio, viene e resta con noi. Tutta un'altra cosa. Voi mi dite: ma è difficile questo discorso? No. Faccio un esempio semplice. Quando noi aspettiamo qualcuno, lo aspettiamo e poi la vera gioia non è che sia arrivato, ma che resti. Ed è la relazione che desideriamo. Non è uno sguardo superficiale. Viene un amico, viene il figlio che ritorna dopo tanto tempo, no? Vengono i nipoti, i mille esempi di una vita di tutti i giorni. Ma vengono e poi stanno. Possono stare poco tempo, tanto tempo, ma la venuta è in ordine ad una presenza. La venuta di Dio è in ordine di una presenza che però non sarà mai come quella di una persona che aspettiamo. Sarà sempre una presenza che si manifesta con un dono, con un miracolo, con una illuminazione, ma Dio non lo teniamo. Capite la profondità del mistero dell'incarnazione? Dio, facendosi uomo, ha potuto stare con noi. La bellezza di un viaggio in Terra Santa è rendersi conto che lì fa sempre una infinita impressione ed una tenerezza enorme. Leggere sull'altare del Settecento, quindi un altare recentissimo a Nazareth, quella frase che ripetiamo nell'Angelus: il Verbo si è fatto carne, no? Diciamo: et verbum caro factum est. A Nazareth c'è scritto sull'altare di marmo: hic verbum caro factum est. E la grotta dove Maria viveva, non viveva nella grotta, viveva nella casa davanti alla grotta. Tutte le case di Nazareth sono una grotta con davanti una stanzona coperta, ma tutte le case. Ic, qui, il verbo si è fatto carne. E non è Dio semplicemente, è il figlio di Dio, quel Dio che si è regalato. Perché se pensiamo a Natale, un briciolino dobbiamo sforzarci di pensare alla Trinità. Dire semplicemente Dio è in qualche modo perdere la gran parte del dono del Natale. È il figlio di Dio che si è fatto uomo. E si è fatto uomo per essere qui, per essere con. Non poteva restare con l'uomo 1000 anni. Perché? Perché se si è fatto uomo, prima o poi doveva morire. È morto nel modo più chiaro possibile, in quanto è stata una morte dono, una morte regalo. Ma oggi non ci interessa pensare alla sua morte. Interessa pensare alla venuta. Ritorno al problema di partenza, ma chi poteva aspettarsi che Dio, il figlio di Dio, Dio che è dono di sé, impronta della sua sostanza, Dio figlio, chi poteva aspettarsi questo? Nessuno. Ripeto, la preghiera viene e raccomunisce. E Dio viene attraverso segni, Dio viene attraverso un miracolo, Dio viene attraverso una pace che entra nel cuore. Ma quando Salomone, nel giorno della consacrazione del Tempio, ha pregato, si è reso conto di una cosa, e difatti nella sua preghiera ha detto una cosa semplicissima. Ma possiamo immaginare che Dio abiti sulla terra? Che la risposta qual è stata? No. Dio non può abitare sulla terra. È impossibile che abiti sulla terra. E allora nella sua preghiera di consacrazione cosa ha detto a Dio? Guardaci, perdonaci, dacci un segno del tuo amore, dacci la sicurezza che tu ci sei, ma ci sei nello spazio e nel tempo, no? Ci sei con uno sguardo, ci sei con una eco di gioia, ma che è dentro di noi, è la gioia che è dentro di noi. Quando noi diciamo ho sentito la tua presenza, è una presenza sentita da noi. Uno vicino a noi potrebbe dire questa messa non mi ha detto niente, mentre quella messa il Signore l'abbiamo sentito vicino, vi capite? Ma Dio non può abitare, Dio ha abitato 33-35 anni sulla terra. E noi in avvento aspettiamo una venuta che, ripeto, nessuno poteva immaginare. E che è stato difficilissimo accogliere. Difficilissimo. Difatti, qui su questa terra, a Gesù non hanno mai detto Dio come appellativo che lo qualificasse. Anzi, qui su questa terra, coloro che hanno incontrato Gesù lo hanno chiamato maestro, quasi sempre, rabbì. La stessa Maddalena che poi ha annunciato la sua risurrezione, che cosa gli ha detto? Prima di tutto gli ha detto, se sei il giardiniere, dimmi dove hai messo il corpo che non c'è più nella tomba. E poi quando si è sentita chiamare Maria ha detto Rabbuni, maestro mio. Dio non lo si incontra. I Vangeli per dirci, per farci intravedere che Gesù è Dio, ci dicono che risorto è entrata a porte chiuse nel cenacolo e si è fatto vedere e poi è scomparso dai loro sguardi. È vero che Gesù però ha detto sono io e che cosa ha chiesto perché si convincessero? Toccatemi pure e ha mostrato le mani, il costato. Tommaso che lo ha sfidato, è apparso la settimana dopo e ha detto: vieni, infila pure la mano nella ferita del costato. Infila la mano nella ferita del costato. Ma si faceva vedere. E noi a dire che Dio è veramente non in Gesù, ma che è Gesù, o più precisamente che Gesù è Dio, fatichiamo tantissimo. Tantissimo. Il Natale, in quanto nascita di un bimbo, commuove tutti, anche gli atei. Tutti. E nella misura in cui questo bambino si può prendere tra le braccia, si può scaldare perché fa freddo, si può coprire di pannolini, anche belli, e in fondo non ci costa niente. Non ci costa niente. Ma dire che Dio è lì. Che Dio è presente perché ha preso un corpo, perché è un vero uomo, che occupa un posto sulla culla, che non era una culla, era una mangiatoia, su cui è stato posato. In quel posto non poteva starci nessun altro bambino, perché Gesù, in quanto figlio vero di Maria, occupava un posto. È cresciuto in età, in sapienza e grazia. Dio è cresciuto. La lettera agli Ebrei ci dice che ha imparato da quello che ha sofferto, che abbia imparato, che a 12 anni nel Tempio, quando è andato forse per la festa del Bar Mitzvah, non ha fatto lezioni ai sommi sacerdoti, è andato a interrogarli. Era felice di ascoltarli. Era felice di stare nella casa del padre suo, ha perso la testa. Qualche volta lo dico, il quinto mistero gioioso non è la perdita e il ritrovamento di Gesù. Facciamo ridere. Il quinto mistero della gioia è Gesù che perde la testa perché per la prima volta da Nazareth, 100 e più chilometri, è venuto a Gerusalemme e ha visto il Tempio. Lo ha goduto alla casa del padre suo, ha potuto interrogare i saggi, i conoscitori della scrittura. Lui stava imparando a leggere. In sinagoga non aveva mai letto la parola di Dio, ma quel giorno a Gerusalemme era diventato figlio della legge, poteva leggere. Per questo che ha perso la testa. E i suoi sono partiti illudendosi che fosse con papà o con mamma. E poi sono tornati indietro quando la sera si sono visti e si sono detti: ma dov'è? Dov'è Gesù? Ma a proposito di Gesù si dice dov'è? A proposito di Dio non si può dire dov'è, perché Dio è dappertutto, quindi non c'è un dove, non c'è un posto. Ma allora il Natale è il mistero di un farsi presente di Dio in un modo inaspettato. E vi dico di più, non lo dico per disprezzo, lo dico per comprendere meglio. Quando voi avvicinate un musulmano di fede vera e di profondità, per favore non parlategli dell'incarnazione, perché è la bestemmia più grossa che possa ascoltare. A un cattolico, a un cristiano, a un credente, non vi avvicinate bestemmiando. Se sapete che è un credente, siete miscredenti, siete in opposizione a qualsiasi fede, è comprensibile che bestemmiate. Comprensibile fino in fondo no, perché è una maleducazione bestemmiare. Però a un musulmano non dite che Dio sia fatto. Perché è come bestemmiare. Perché è la bestemmia più grossa che si possa dire. È la bestemmia più grossa che si possa dire. Ma gli apostoli stessi, quando hanno incontrato Gesù, sono arrivati a dire il Messia, l'atteso, l'unto. Ma Dio, ci sono arrivati a poco a poco. Chi è che ha fatto di Paolo lo studente diventato professore negli anni 35 a Gerusalemme a scuola di un grande maestro Gamaliele? Chi ha fatto di Paolo di Tarso un nemico di Gesù? Il fatto che i cristiani dicevano che era Dio. E una tale bestemmia per Paolo di Tarso, per Saulo, una tale bestemmia che non poteva non prendere questa gente e quasi strozzarla. Ma perché dite questo? Cosa dite di quest'uomo? E dicendo che Gesù è Dio, l'ebraismo non ha più compiti. Quel Dio che si è fatto carne ha sostituito l'antica alleanza immediatamente. Perché nell'antica alleanza, nella vecchia, no? Nell'Antico Testamento, Dio si è legato con l'uomo, con un patto. Se tu obbedisci, io sarò il tuo Dio. Adesso Dio che si è fatto uomo è con noi. Ma andiamo avanti, Dio che si è fatto uomo non solo ha sostituito l'ebraismo, ma ci assicura che siamo amati. Uno non si prende addosso il peccatore. Di fronte a un peccatore, qual è il nostro istinto immediato, se siamo persone per bene? Tenerlo lontano, almeno altro da noi. Non mescoliamo gli stracci, dicono a Genova. No, tu sei tu, ti rispetto, ma io sono io. E invece Dio si è fatto uno di noi. Allora aspettare il Natale e aspettare ciò che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato e che continuiamo a non aspettare. Se ci guardiamo intorno, il Natale non è pensato come incarnazione. È pensato come presenza della bontà, della tenerezza, no? Dell'attenzione di Dio. Ma apro una parentesi e la chiudo in fretta, poi vi leggo il testo di Giovanni. Sapete qual è stata la eresia più disastrosa della Chiesa? L'eresia più disastrosa della Chiesa, a parte che è stata una premessa, eresia ariana, IV secolo, qualcosa sapete, qualcuno ha sentito, no? Milano, Ambrogio, la divisione, l'Europa cristiana di quel tempo era mezzo cattolica e mezzo ariana, tensioni fortissime. Una parentesi nella parentesi, il nostro San Siro è legato ad un animale mitologico. Lo sapete? A quale animale è legato? Non avete mai sentito parlare di San
Il
Siro?
basilisco.
Il basilisco. Tra l'altro, basilisco viene da Basileus. È l'animale nemico dell'uomo per eccellenza, il re dei nemici. Ma il basilisco è la eresia ariana. Nel IV secolo l'eresia di tutte le eresie era non credere che Dio fosse trino. Ma nel V secolo l'eresia che ha distrutto gran parte del mondo cristiano e delle ecumene è stata il monofisismo. Monofisismo. Non è possibile che Dio abbia una natura umana. Non è possibile, tutto il mondo della Siria, dell'Egitto, eccetera, era monofisita. E quando è esploso l'islamismo, sono passati facilmente all'islamismo, perché loro avevano orrore della natura umana di Gesù. Non era pensabile Gesù uomo vero, sembrava un uomo, una sola natura, monos, uno, fisismo, physis, natura. La natura divina sembrava uomo, non poteva comunicare con noi se non attraverso una bocca, una lingua e un insieme di suoni comprensibili a quelli che ascoltavano, con i quali comunicavano. Ma era tutto in ordine alla relazione, non era vero uomo. E la grande vittoria del cristianesimo è stato, del cristianesimo cattolico, realizzata nel 451. Vi dico queste cose perché un po' di cultura ci vuole. Nel 451 il Concilio di Calcedonia dice definitivamente, 451, Gesù è vero Dio e vero uomo. E aspettare il Natale, prepararsi il Natale e prepararsi ad una presenza. Ma questa presenza, ecco, leggiamo Giovanni. Non è stata accolta da nessuno, al tempo di Gesù. Assolutamente. Gli apostoli. Una presenza assoluta di Dio, una grandezza infinita, no? Ma nessuno di loro poteva immaginare fino in fondo. Gesù faceva miracoli, ma i miracoli li ha sempre fatti. I grandi santi. Miracoli presunti o veri, ma poi il miracolo Dio li fa attraverso un uomo. La potenza di Dio resta misteriosa. Immaginiamoci mentre leggo che cosa sta succedendo proprio a Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni ci dice: vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò di notte da Gesù. E gli disse: sentite, Rabbì, non ha detto Messia, maestro, ma è chiaro, sappiamo che sei venuto da Dio, che sei venuto. Quindi in te vediamo una presenza, un inviato, ma Dio è Dio e tu sei un inviato di Dio, che è tutta un'altra cosa. Che sei venuto da Dio come maestro, più chiaro di così. Dio si è servito di te per parlarci delle cose vere che riguardano Dio, che riguardano l'uomo. E continua: nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. I miracoli, allora perché Gesù ha compiuto miracoli? Per aprire la domanda. Se no la domanda non sarebbe mai stata posta. Mai. Apro una parentesi un poco strana. Una delle frasi che a Cuba mi facevano più male, ma che ho sentito 100 volte, era questa. Quando parlavo un po' della vita così con qualcuno, gente differente, no? Anche buona. No? Accogliente, certamente. Quando si parlava un po' della situazione, non per grattare, per parlare male, semplicemente. Poi se parlavano della loro situazione, oh, quasi sempre finivano dicendomi Fidel es mi Dios. Non dicevano una bestemmia, Fidel Castro, è il mio Dio. Ma come usavano la parola Dio? E quanto bene ci ha fatto. Ha cambiato tutta la situazione. Se io andavo a grattare un po' di più, mi dicevano, ma gli anziani soprattutto, lei non sa che cosa abbiamo vissuto sotto? No. Dio mio, negli anni 50 era dura, ma dura, è venuto lui alla fine degli anni 50 e ha voltato la situazione. Ma bello, grazie. Fidel es mi Dios. Non era una bestemmia, perché la parola Dio era detta con un significato di tu sei un maestro venuto da Dio, ma se voi dite a un musulmano Maometto è il vostro Dio, lo offendete. Se è un musulmano serio, la parola Allah la dice, no? Sciacquandosi la bocca prima. L'ebreo non la dice neppure la parola, eh? Non la dice mai, non dice mai Yahweh, mai. Dice il nostro Signore, il mio Signore. Perché è una parola troppo seria, troppo seria. Sappiamo, tra l'altro, sentite bene, sappiamo, si nasconde dietro una pluralità, povero uomo, ma Gesù lo sistema in fretta, eh? Gli dà una botta tale sulla testa che era da svenire. Non è stato cortesissimo Gesù, però è stato vero. Sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Gli rispose Gesù, sentite la battutaccia. In verità ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Però è buono Gesù, gli dice che deve ancora nascere. È nato dal basso, ma non è nato dall'alto. Sulle cose di Dio non ci capisce niente, pure un maestro è duretto, eh? Però non dice non può vedere Dio, non può vedere il regno di Dio. L'avvento è l'attesa di colui che è venuto a instaurare il regno di Dio. E l'incarnazione, il Natale, la nascita, perché l'incarnazione comincia 9 mesi prima, la grande festa di marzo, che abbiamo perduto, eh? Un segno bruttissimo della nostra mancanza di fede è che l'Annunziata non esiste più, eh? Mentre le grandi chiese di tutto il mondo cristiano sono dell'Annunziata. Perché il giorno dell'Annunciazione è il giorno del concepimento. Hic, hic. Tantus est homo Deus. E qui Dio si è presentato come uomo. O in un ovulo fecondato misteriosamente. Il cristianesimo non è da poco, eh? Essere cristiani sul serio non è facile. Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio, che significa l'insieme di coloro che in qualche modo accolgono Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Insomma, Gesù non gli ha detto che era tonto, lo dice di sé. Perché gli fa una domanda ingenua. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Ditemi un po' scemo, no? Ma si è confuso subito. Ma Gesù non gli ha detto di rientrare nel seno di sua madre e di rinascere. Gli ha detto di nascere dall'alto. Di concepirsi dentro un mistero. Perché l'uomo non è solo il figlio di un uomo e di una donna. Lo siamo tutti figli. E il brano della lettera ai Galati che vi volevo leggere, che leggeremo alla fine. Quando venne la pienezza del tempo, Dio nato da donna. Nato da donna non significa nato da Maria. Benedetta quella donna che t'ha concepito. Nato da donna si dice poveretta, come tutti. Quando Gesù parla di sé, come si presenta? Figlio dell'uomo, uomo come tutti. Siamo tutti figli di donna, tutti. Tutti siamo poveretti. C'è qualcuno più intelligente, qualcuno più furbo, qualcuno più delinquente, qualcuno che arriva prima, le gambe più svelte, qualcuno che ha un po' di acume e si fa un sacco di soldi. Siamo tutti figli di donna e tutti poveretti, moriremo tutti, tutti. E l'orgoglio di dire la morte la decido io, uno stupido orgoglio. Liberamente muoio quando muoio. Sono entrato a questo mondo senza averlo deciso, ma decido io quando andarmene. Poveretto, che consolazione magra che ti prendi. Accetta di essere un povero uomo, un figlio di donna. Cerco di parlarvi chiaro, no? Spero di non essere troppo forte. Ma il Natale è una festa difficile e l'abbiamo trasformata, eh? La stiamo trasformando sempre più rapidamente. Come festa della gioia, festa dei regali, festa dell'amicizia. No, Dio è sparito. È sparito. Ma non solo Dio, che sarebbe alla fine è insignificante che sparisca Dio, perché è già sparito. È difficile alzare lo sguardo. Ma è sparito Dio che si è fatto uomo. Dio che ci è venuto a cercare. Dio che si chiama pastore che va alla cerca della pecora smarrita. Il Natale è il mistero di Dio che ci viene a cercare, ma non apparendo, spaventandoci. Facendosi compagno di viaggio. Sapete che al tempo di Gesù non c'erano scuole, che si imparava a leggere e a scrivere andando in sinagoga. Come è stato vero nel mondo musulmano fino al secolo scorso. Le scuole da noi sono nate prima in qualche città del mondo musulmano, sì, ma se no tutti imparavano a leggere. E le donne sapevano leggere e scrivere? No, Maria non sapeva né leggere né scrivere, quasi certamente, perché non avevano l'obbligo di andare in sinagoga. E non avendo l'obbligo di andare in sinagoga, non sapevano né leggere. Oh, le cose della vita le sapevano, tiravano sui figli, sapevano vivere, che è tutta un'altra cosa. Leggere e scrivere non è libertà se non si sa chi si è. Oggi i ragazzi che sanno usare il telefono cellulare non sono più facilitati a rispettarsi e a rispettare gli altri, assolutamente no, assolutamente. Certo che sono in contatto con il mondo, ma non sanno chi sono, non sanno qual è il senso della vita, è molto più prezioso questo. E continua, dopo aver detto sta scendendo, continua il Vangelo, rispose Gesù. In verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Entrare nel regno, vederlo, sono i verbi di Gesù, i verbi del Vangelo di Giovanni. Significa una esperienza della presenza di Dio. È difficile da. Un'esperienza di questa presenza bisogna maturarla lentamente. E la presenza di Dio in un uomo, non in un uomo, perché è sbagliato. In un uomo, capite? Gesù non è un uomo nel quale è dentro Dio, capite? Gesù è Dio e uomo nello stesso tempo. Sono anch'io che l'eresia monofisita ha avuto tanto successo e quando è arrivato l'islamismo sono passati all'islamismo facilmente, non si pagavano le tasse tra l'essere cristiani monofisiti e l'essere musulmani, non c'era quasi differenza. Mi state seguendo? È rimasto il 10% dei cristiani, ma quelli che avevano accettato Calcedonia. Chi non aveva accettato Calcedonia non capiva niente. Se uno non nasce da acqua e da spirito, bisogna rinascere ma per opera dello spirito. L'acqua è l'acqua del grembo materno, eh? È l'acqua dell'utero. Difatti i nostri battisteri sono tutte conche, uteri, eh? Abbiamo smesso di metterci dentro il bambino e di tirarlo fuori, ma potremmo farlo, eh? Se il vostro parroco volesse, potrebbe, con il permesso del vescovo, cominciare a battezzare pucciando, no? Un bambino nell'acqua. Però d'inverno, capite perché è diventata una infusione? Perché man mano il cristianesimo è andato al nord, si poteva battezzare a Pasqua, mai voglia. Eppure ancora nel Medioevo i nostri battisteri erano conche enormi, eh? Quindi da acqua e da spirito, quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. E qui c'è forse la frase più consolante. Adesso ci siamo un po' spaventati. Però Gesù dice, il vento soffia dove vuole. Chi vuole aprirsi alla venuta di Dio, in persona, attraverso Gesù di Nazareth, deve sapere che il vento soffia dove vuole. Ne senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Accettare il Natale, ci sta dicendo Gesù, basta dire grazie, ci sei. Se bacio il bambino, bacio Dio. Se bacio il bambino, bacio Dio, non quel bambino lì. Ma così capiamo l'Eucarestia. Se mangio del pane che mi ha offerto Gesù, che è segno del suo corpo offerto, del suo corpo offerto in sacrificio, io mi unisco alla sua offerta. Io, facendo la comunione, mi unisco alla sua offerta. I sacramenti non sono esempi, raccontini, simbolismi. Gli replicò Nicodemo. Come può accadere questo? Gli rispose Gesù. Nicodemo sta disorientandosi, ma sta orientandosi, è un uomo intelligente. Scusate, alla morte di Gesù chi è presente? Pietro? No. Giacomo? No. Andrea che abbiamo festeggiato? No. La mamma? Qualche donna? E Giovanni? Stop. Nicodemo c'è. E c'è Giuseppe di Arimatea. Nicodemo c'è. Ha imparato. E aiuta a deporre il corpo di Gesù. La tomba gliela dà Giuseppe di Arimatea perché ce l'ha lì vicina. Hanno crocifisso Gesù fuori dalla porta della città dove c'è un piccolo cimitero. I cimiteri sono dove ci sono colline, dove ci sono grotte, o artificiali o naturali. E lì Nicodemo, Giuseppe di Arimatea, ha un bel sepolcro che si è scavato nella roccia. Quindi tu sei maestro, gli dice Gesù, di Israele non conosci queste cose? Gesù è un po' triste. Tu sei maestro? Mi hai chiamato maestro. Tu sei maestro, riconosciuto da tutti maestro, e non conosci queste cose? In verità, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete sì, se vi parlerò di cose dal cielo? Finisco con quest'ultima frase, non leggo tutto il testo. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Colui che è disceso dal cielo si chiama uomo vero, figlio dell'uomo. Quindi il contatto con Dio è solo in Gesù. Allora aspettare il Natale è aspettare la certezza che è possibile entrare in contatto con Dio. È possibile incontrarlo in Gesù di Nazareth. È possibile ascoltarlo ascoltando Gesù di Nazareth. È bello questo. Ditemi se non è una festa grande. Poi potete chiedermi, ma perché il Natale non si è celebrato subito? Ma perché questa è una premessa. Il luogo vero della salvezza qual è? È la consegna che Dio, vero uomo, ha fatto di sé al Padre sfidato dagli uomini religiosi che gli chiedevano se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. La festa che si è subito celebrata è la Pasqua. Ma la Pasqua celebrata bene è conseguenza del Natale. E il Natale ha cominciato ad essere celebrato nel terzo, quarto secolo. E non sapevano la data, chi la sapeva la data? Prima è stata fissata la data del Natale, poi è stata fissata la data dell'Annunciazione, è ovvio, 9 mesi prima. Ma quale data hanno scelto per il Natale? Hanno scelto la data di una festa che già esisteva. Ed era la festa simbolicamente più adatta. Perché? Perché era la festa romana del sole che riprende il suo cammino vittorioso. Il sole è sempre lo stesso. Adesso i giorni si accorciano, si accorciano, si accorciano. Il più breve sarà il 20, 21, 22 di dicembre. Con il 25, 2 minuti di più, 5 minuti di più, ma già si apre un orizzonte. Ritorneremo ad avere un po' più luce progressivamente, fino al massimo che sarà a metà giugno. Il 20 giugno, 21, 22. Pensate, nel mondo nordico ci sono città che sono già in piena notte, sempre 24 ore su 24. Ci sono città che hanno più 2 ore. C'è una città in Russia di 500.000 persone che ha 2 ore di luce ancora. Arriva ad avere mezz'ora di luce. Non sarà più contata. Più che luce è una penombra. E per 2 mesi quelle oltre il circolo sono nel buio più assoluto. E i romani il 25 facevano la festa del sole vittorioso. Ma il sole è lo stesso. Però il cristiano ha cominciato a fare la festa dell'incarnazione e della nascita. Dio che è presente fisicamente nella storia dell'uomo. È bello, no, questo? E vivere la. L'avvento bene. Poi la liturgia che cosa ci potrà presentare? Ci presenta l'attesa che i profeti hanno offerto della ricostruzione di Gerusalemme, del ritorno in patria. Sono tutti segni di una ripresa, ma nessuno ha mai parlato dell'incarnazione di Dio. E nel credo che cosa diciamo? Per noi uomini e per la nostra salvezza. Discese dal cielo e a Natale ci inginocchiamo. Anche questo passa un po' tanto, ma quella genuflessione dovrebbe essere lunga, adorare. Diventato uomo nel grembo di una donna. Una donna qualsiasi. Quindi fragile come noi, mortale come noi. Limitato come noi, ha imparato a camminare, si è sbucciato le ginocchia, ha imparato a lavorare, ha imparato a scrivere. Il figlio di Dio. Dio regalo di Dio, Dio che è insieme generante e generato e amore tra generante e generato. Dio che è Trinità di persone. Vediamo la lettera ai Galati. Io ho rubato un po' tanto tempo, ma credo che fosse importante. No, adesso cosa abbiamo capito non importa. Importa che abbiamo capito una cosa, che Gesù è vero uomo. Poi che cosa capiamo in tutto questo? Ma non possiamo assolutamente ridurre il Natale ad una festa di famiglia, eh? E alla festa della maternità. Ben venga la festa di famiglia. Benvenga e lavoriamo perché ci sia una festa di famiglia, facciamo i regali tranquillamente, ma come cristiani almeno diciamo grazie Signore, almeno questo. Se non diciamo questo, il Natale non lo viviamo. E l'ho già detto altre volte, ma i regimi atei, sapete quale festa distruggono per prima? Il Natale. Fidel, come prima sua, quando ha rotto con la Chiesa 2 o 3 anni dopo, La prima cosa che ha fatto è di ridurre a giorno lavorativo Natale. La domenica non ce l'ha fatta, perché abbiamo bisogno di riposare. Ed era impossibile, ma Natale giorno lavorativo. Io sono stato lì 15 anni fa, 13 anni fa, nessuno sapeva il Natale. Nessuno. Ed erano 2 anni che era ritornata festa, no? Giorno festivo, perché gliel'aveva chiesto Giovanni Paolo II e non aveva potuto dirgli di no. Ha messo la festa il giorno del 25, ma l'ha detto la preparazione alla festa della rivoluzione. Quindi il 25 si preparavano a festeggiare il 29, la festa della rivoluzione. La paura di Dio, tragica paura di Dio. La rivoluzione francese per prima cosa ha fatto? Chi conosce la storia? Ha sostituito le settimane con le decadi. E il giorno di festa erano ogni 10 giorni. Distrutto completamente l'altare di Notre Dame, diventata la presentazione di una ballerina. Quindi niente altare, niente chiese. Niente settimana, niente giorno festivo, niente. Giorno festivo come giorno del Signore, eh? Dies Domini, domenica, niente. Queste cose non dovremmo dimenticare. Ma adesso stanno distruggendo la domenica. È il giorno dei supermercati. No, no, apriamo gli occhi, apriamo le orecchie, cerchiamo di capire. Chi saluta più buona domenica? Salutiamo buon weekend. Arrabbiatevi, diventate violenti, mi raccomando. Dite che è un'offesa, ma ditelo, gridatelo, è un'offesa non salutarmi più così, non è un fine settimana, è l'inizio della creazione. È l'inizio, la presenza di Dio nella storia. Ma siamo tutti coniglietti, eh? Tutti in fila. E la cosa brutta non ci pensiamo. E nel capitolo quarto, leggiamo al versetto quarto, vi tolgo ancora 5 minuti, me li concedete, no? No, ma ho tempo, fino alla mezza ho tempo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figlio. Addirittura l'incarnazione è chiamata la pienezza del tempo. Il tempo che non è più divenire, ma il tempo che è presenza, che è pace, che è gioia. Il frutto dello spirito è, capitolo quinto, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. Quindi ci inserisce nella relazione con lui, ma una relazione diretta, divina. Quell'uomo che si è strappato dalle mani di Dio con il primo peccato, non poteva riconsegnarsi nelle mani di Dio, perché come criterio noi abbiamo il nostro interesse e basta. L'uomo peccatore pensa in base al proprio interesse. Vi meravigliate che la gente applaudisce al decreto di sicurezza? Perdonate se faccio un esempio. Anche noi diciamo un po' più di sicurezza, meglio, no? Come vengono trattate le persone ci interessa molto meno, è più difficile. Quanto diritto hanno è più difficile saperlo, tutto più difficile. L'illusione di essere sicuri, ci mette tranquilli, l'illusione. Ma perché partiamo da noi, partiamo dalla
dalla paura. Se voi sentite di quell'uomo, io non c'ho niente contro di lui, che ha ucciso un ladro dopo 38 volte, non dicono ha ucciso un uomo, era 38 volte che venivano a rubare, ma è ovvio. E lo si capisce anche. Mi immagino la disperazione di quest'uomo, l'ansia di quest'uomo, però diciamo solo le 38 volte. È sparito l'omicidio. Che poi sia un omicidio, dobbiamo pensarci perché era in preda alla paura, era in preda alla rabbia. Quindi non stiamo a accusare nessuno, ma il nostro interesse è il punto di partenza. Come figli di Dio, il punto di partenza è la sua volontà, perché ricevessimo l'adozione a figli. Ci ha rimesso in casa, ci ha fatto sentire di famiglia. Mi fermo qua.
C'è integrato.
Come?
C'è integrato.
Ci ha integrati. Ci ha reintegrati. E qui sarebbe bello parlare della parabola non del figlio prodigo, ma dei due figli che sono tutti e due fuori casa. Uno perché lavora come uno schiavo ed è fuori casa, perché gli schiavi non sono di casa. E l'altro perché se ne è andato a cercare le prostitute, perché, boh. Solo che uno si rende conto che è bello stare a casa, l'altro dice che è arrabbiato col padre. Perché ricevessimo l'adozione a figli. Va bene. Ci fai pregare un po'.
Se non ce l'hai, sì, io ce l'ho, quindi
no, io
vai a casa, non ce l'hai.